Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Buon pomeriggio, in queste domeniche di luglio ripercorreremo insieme alcuni degli itinerari che abbiamo ascoltato e immaginato in questi mesi. Non mancheranno però anche consigli nuovi di zecca, il sommario. Questa settimana partiamo dal Monferrato perché il 24 luglio torna il Festival Musicale Ecos. Poi andiamo in Veneto e vi riproponiamo Cison di Valmarino, in chiusura all'Isola d'Elba. Quest'anno hanno dovuto cedere su qualcosa causa Covid, ma gli organizzatori di Ecos non si sono arresi e anche se in forma ridotta il Festival Musicale si farà. 6 concerti all'aperto con il pubblico e 2 appuntamenti in streaming, fra tesori storici e paesaggi da togliere il fiato, il direttore artistico Sergio Marchegiani.
Questo festival nasce nel 1999, quindi è giunto alla sua 22esima edizione, si svolge nella provincia di Alessandria e l'idea iniziale era quella di portare la musica in luoghi belli dal punto di vista storico, artistico, paesaggistico, ma non i luoghi normalmente deputati all'esecuzione della musica. Quindi noi in questi 22 anni abbiamo portato i nostri concerti in quasi 80 luoghi d'arte di tutta la provincia, e sono chiese, sono castelli, sono chiostri, pievi, abbazie, cortili, giardini, insomma una grande varietà di luoghi che sono accomunati però appunto da un loro interesse dal punto di vista della storia, dell'architettura e dal fatto di essere spazi che non sono stati pensati per eseguire musica. È una formula che ha avuto un ottimo riscontro perché in tanti casi abbiamo portato i nostri concerti in luoghi che non sono normalmente aperti al pubblico e quindi il concerto costituisce anche l'occasione per accedervi e per conoscerne le bellezze.
Parliamo un po' di come avete gestito anche diciamo tutte quelle che sono le misure sanitarie per capire un po' come ci si deve anche comportare.
Certo, questo naturalmente è un grosso problema. Occorre dire che il Festival Ecos si svolge normalmente tra il mese di maggio e l'inizio di giugno. Questo è il periodo nel quale facciamo normalmente i nostri concerti. L'edizione 2020 era pronta già da diversi mesi, quando c'è stato lo scoppio dell'emergenza per coronavirus. Doveva iniziare il 1 maggio e concludersi il 7 giugno, naturalmente abbiamo dovuto sospendere tutto e a lungo siamo stati, come tutti coloro che si occupano di questa attività, siamo stati in sospeso per capire se e quando ci sarebbero state le condizioni per proporre il festival. Si tratta evidentemente di un'edizione un po' emergenziale, nel senso che non è soltanto diverso il periodo in cui svolgiamo i concerti, ma sono diverse le location, saranno quasi tutti i concerti all'aperto e naturalmente ci sarà la necessità di rispettare scrupolosamente tutte quelle che sono le indicazioni dal punto di vista della sicurezza. Peraltro sono indicazioni che cambiano, ci sarà credo alla metà del mese di luglio, quindi prima dell'inizio del festival che inizierà il 24 luglio, è atteso un nuovo decreto che regolamenterà anche questo aspetto. Noi per adesso abbiamo naturalmente previsto il distanziamento del metro tra tutti gli spettatori, abbiamo introdotto l'obbligo della prenotazione del posto per tutti i concerti e quindi avremo un elenco di tutti i partecipanti, tutti coloro che parteciperanno a concerto con relativo contatto telefonico e sono liste che terremo per 2 settimane come previsto dalla legge. E poi tutte quelle misure di sanificazione che come dire, sono attualmente previste. Si tratta ovviamente di uno sforzo importante perché non sarà semplice rispettare queste regole, ma naturalmente porremo la massima attenzione per far sì che vengano rispettate da tutti.
I caught the rolling off a writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rock walking in two by two.
Entriamo un po' più nel vivo però di questo festival, ci racconti magari qualcuno degli appuntamenti, visto che comunque è un festival che si snoda per un periodo di tempo che non è lunghissimo ma non è neanche proprio breve.
Il festival è sostanzialmente diviso in due parti, mentre normalmente nella sua normale cadenza si svolge per un periodo continuativo di circa 6-7 settimane. Quest'anno è diviso in due tronconi. I primi tre concerti dal vivo saranno nell'ultimo weekend di luglio, il 24, 25, 26 luglio, e i rimanenti appuntamenti sono nella prima metà di settembre. La formula itinerante, quella che già raccontavo, naturalmente sarà rispettata. Noi iniziamo in questo bel giardino sotto la torre medievale di Masio con un eccezionale fisarmonicista che si chiama Gianluca Campi, vincitore del trofeo mondiale della fisarmonica nel 2000 e solista di eccezionale valore, che appunto inizierà venerdì 24 luglio il nostro percorso. Il giorno successivo avremo i Vienna Symphony Virtuosi, che è un trio proveniente da Vienna. Faccio un inciso: questo festival ha sempre avuto una grande presenza internazionale di musicisti. Noi abbiamo ospitato musicisti che vengono veramente da tutto il mondo e da quasi 40 paesi. Ovviamente quest'anno, da questo punto di vista, la presenza internazionale per evidenti motivi si è un po' ridotta, ma siamo riusciti a confermare il concerto di Vienna Symphony Virtuosi, che hanno due componenti che suonano un'orchestra importante, che è quella dei Wiener Sinfoniker. Questo ensemble suonerà nel parco di Villa Claudia a Morbello sabato 25 luglio e domenica 26 luglio al Castello di Piovera, che è un altro luogo di grande bellezza e suggestione di questo territorio. Suonerà il duo Des Alpes con un programma interamente dedicato a Beethoven. Nel 2020 cade, un po' disgraziato devo dire, un'importante ricorrenza per il mondo della musica classica, che è il 250° anniversario della nascita di Beethoven. Noi abbiamo dedicato una cospicua serie di appuntamenti a queste celebrazioni e abbiamo ridotto naturalmente anche quelle, ma abbiamo mantenuto questo concerto che inizia un integrale delle sonate per il violoncello e pianoforte di Beethoven. Poi ci sarà un salto, appunto salteremo il mese di agosto e arriviamo a settembre con altri tre appuntamenti dal vivo, quindi con pubblico. Sabato 5 settembre a Casal Monferrato, un altro appuntamento beethoveniano con un pianista italiano molto apprezzato che si chiama Olaf John Lanieri. Olaf Lanieri ha proposto per questo festival l'integrale delle 32 sonate di Beethoven per pianoforte solo negli anni scorsi. Torna con una cosa che mi sembra piuttosto carina e divertente. Abbiamo fatto un sondaggio nel mese di gennaio tra il pubblico di ECOS e abbiamo chiesto ai nostri appassionati quali delle sonate di Beethoven avrebbero desiderato riascoltare da questo eccezionale pianista, e insomma ci sono state molte adesioni, è venuta fuori una sorta di classifica di preferenze, quindi Olaf Lanieri eseguirà le quattro sonate che sono state più votate dal pubblico del festival. Il giorno successivo, domenica 6 settembre, il Milano Saxophone Quartet, che è un quartetto di sassofoni italiano di grande qualità, suonerà in un posto veramente molto suggestivo, il Giardino Pensile di Palazzo Bricherasio a Fubine Monferrato. Palazzo Bricherasio è una sorta di castello, sopra il castello, in cima al castello c'è questo Giardino Pensile che ha una vista meravigliosa su tutte le colline del Basso Monferrato e quindi un luogo veramente di grande bellezza. E la settimana successiva un altro pianista italiano, Marco Ciampi, chiuderà diciamo i concerti live nella chiesa di Santa Maria a Sala. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven. Gli altri due appuntamenti sono registrazioni, sono video in realtà. Insomma, in tutto il periodo della pandemia la musica online è stata importante perché diciamo ha consentito comunque di mantenere un contatto fra i musicisti gli appassionati di musica, sebbene insomma con tutte le difficoltà del caso. Noi abbiamo perciò deciso di inserire in programma due concerti virtuali, che sono di due violoncellisti importanti, uno svizzero, Claude Aury, e un italiano, Giuseppe Carabellese. Quindi il 4 e il 12 settembre sui canali social di questo festival, quindi sulla pagina YouTube, sulla pagina Facebook, ci sarà il premier video di questi concerti registrati. E la cosa interessante è che accanto alla musica, visto che appunto, come dicevamo, il legame fra luoghi e musica è, come dire, l'essenza stessa di questa manifestazione, noi produrremo due video che accanto alla musica proporranno un racconto, una descrizione insomma appassionata dei luoghi dove queste due registrazioni si svolgeranno, e sono due luoghi molto importanti dal punto di vista storico e artistico, perché sono la Pinacoteca dei Frati Cappuccini di Voltaggio e l'Abbazia Cistercense di Rivalta Scrivia.
Ci fermiamo solo per qualche momento e nella seconda parte vi riproponiamo alcune destinazioni già incontrate nelle scorse settimane. Restate con noi.
Globetrotter 24.
Dall'Emilia Romagna al Veneto andiamo in provincia di Treviso, a Cison di Valmarino, un piccolo borgo di poco più di 2500 abitanti. Bandiera arancione del Touring Club italiano, anche qui si sta lavorando per accogliere turisti e viaggiatori. La prima cittadina si chiama Cristina da Soller. Le ho chiesto tre cose che qualificano il suo comune.
Il verde, la tranquillità e la viticoltura.
Allora partiamo da qui e cerchiamo di ampliare un po' il discorso. Chi viene da voi che cosa trova?
Allora, Cison di Valmarino è un borgo bandiera arancione che si incastona nelle Prealpi trevigiane, a metà strada tra Cortina e Venezia. Padroneggia sulla nostra valle il castello, un castello del 1200, oggi trasformato in resort di lusso con ristoranti, pizzerie, gelateria e appunto possibilità di soggiornare, ma una lunga storia che poi si ritrova e si ripercorre all'interno del borgo, che ha una piazza del 1400 dove ci stavano dei palazzi veneziani con il tribunale, con quello che oggi è il municipio, delle ville venete. Si respira il fascino di un feudo antico che si incastona nelle Prealpi, e quindi con la possibilità poi di fare lunghe passeggiate che portano al nostro bivacco, poter vedere quella che era la vecchia zona industriale, chiamiamola, ossia il torrente Ruio che dava e alimentava il mulino, che dava a che fare al fabbro, ai folli, quindi un mix sicuramente tra quella che è la natura che ci circonda e quella che è la nostra storia, comunque una storia di un feudo ricco e prestigioso.
Lei faceva accenno nelle prime parole al verde e anche ai vitigni, quindi anche al vino, quindi immagino che anche la parte enogastronomica sia importante per voi.
Assolutamente sì, noi da poco siamo entrati nel patrimonio UNESCO. Rolle, che Zanzotto definiva una cartolina mandata dagli dei, è una collina disegnata di vitigni di una viticoltura eroica, perché da noi si vendemmia ancora a mano e c'è una ricca storia dietro che poi si porta dietro la visita alle cantine e quindi tutto quello che è viticoltura. A fianco al vino ovviamente non manca la carne. Cison di Valmarino è conosciuto per lo spiedo, uno spiedo che durante Artigianato Vivo, una manifestazione che porta all'interno del borgo circa 200 artigiani che fanno le loro dimostrazioni dal vivo per 10 giorni consecutivi, cuciniamo lo spiedo per circa 2000 persone e si può vedere all'interno del borgo perché i volontari lo fanno dal vivo, show cooking. I wanna take shelter from the poison.
Senta, sindaco, proprio a proposito di manifestazioni, immagino che anche voi stiate in qualche modo pensando, ripensando all'ospitalità di questa prossima estate, visto che comunque ci saranno ancora delle norme da rispettare in materia di sicurezza per la pandemia. C'è qualcosa di particolare a cui state pensando?
Noi, come accennavo, abbiamo una manifestazione soprattutto nel corso dell'estate, che è una manifestazione molto importante. Normalmente in 10 giorni ci fanno visita circa 500.000 visitatori. L'intero borgo si apre per ospitare questi artigiani ed è chiaro che una manifestazione di questo tipo era strutturata per aiutare e dare ossigeno alle tante associazioni che poi svolgono la loro attività durante tutto l'anno. Non la potremo fare nelle modalità con cui siamo abituati a farlo da 40 anni, perché quest'anno avremmo festeggiato ed eravamo pronti a farlo in grande stile i 40 anni di artigianato vivo. Non ci siamo battuti, stiamo lavorando anche se a distanza per offrire comunque ai turisti delle risposte alternative, puntando su quello che è un'altra delle nostre peculiarità, che è proprio la natura. È possibile visitare il bosco delle Penne Mozze, 72.000 metri quadri di terreno su cui si ergono 2.400 stele a memoria dei caduti alpini. Sono sentieri che si stagliano nel bosco. La via dell'acqua è una via che dal centro del paese porta appunto fino al bosco delle Penne Mozze ed è percorribile a piedi, è possibile fare visite guidate. Abbiamo una ciclabile che porta all'area di Mura, attrezzata con parco giochi e tutto, quindi siamo sicuri di poter comunque offrire alle famiglie, alle coppie che vogliono venire nel nostro borgo, comunque delle alternative valide per poter trascorrere dei giorni in serenità e in piena sicurezza.
All'Isola d'Elba hanno pensato di portarsi avanti presentando il modello Elba Sicura e dunque l'isola è pronta per la stagione estiva ormai alle porte. Per parlarne abbiamo chiamato l'ingegner Claudio Della Lucia, referente di Visit Elba.
Per quanto riguarda l'Isola d'Elba, la filiera turistica rispetto ad altre zone d'Italia ha un peso molto maggiore. Per noi è praticamente l'unica fonte di sostentamento del 90% della popolazione, per cui siamo partiti subito affrontando quel settore per cercare di trovare delle soluzioni o delle proposte di soluzioni per mantenere le nostre caratteristiche. Le nostre caratteristiche dell'Elba sono sempre state quella dello spazio e della libertà, quindi la vacanza qui è sempre stata vista in questo modo. Abbiamo provato a riprogettare la vacanza in collaborazione con tutti i singoli elementi della filiera turistica, in modo da mantenere queste caratteristiche, in qualche caso addirittura ad aumentarle.
Ci racconti concretamente come appunto vi siete organizzati?
Beh, come dicevo, c'è stato la formazione di una serie di gruppi di lavoro a partire dal momento dell'arrivo degli ospiti con il traghetto fino a tutte le singole problematiche che potevano esserci per quanto riguarda l'affollamento, tipo le spiagge, tipo i momenti dello shopping e dell'acquisto, con poi tutta una serie di iniziative anche di tutte le, diciamo, i fornitori di piccoli servizi, dall'affitto gommoni, dalle scuole di vela, al kayak, eccetera. Ognuno di questi ha provato a immaginare come poteva lavorare in sicurezza con dei distanziamenti che noi abbiamo preso in questo momento, come esempio quelli di Regione Toscana di 1,80 m, ma comunque poi non cambia molto se questi verranno modificati, in modo da garantire la vacanza. Per fare un esempio, con una collaborazione un po' di tutti gli autori, di tutti gli attori, mi scusi, della filiera, per quanto riguarda gli arrivi, sicuramente sui traghetti si cercherà di evitare momenti di punta e di affollamento. Tutti gli albergatori e coloro che affittano appartamenti hanno accettato di non obbligare più neanche in alta stagione al sabato, in modo che ognuno possa scegliere arrivo e partenza quando vuole, viaggiando in tranquillità e in sicurezza, per fare un esempio. Per quanto riguarda le spiagge libere, per esempio, che è un po' il nostro punto di forza, l'Elba ha circa 200 spiagge, una costa di 147 chilometri e la gran parte di questa è spiaggia libera. Con la collaborazione dei comuni si è creato un sistema in modo da garantire la piena fruizione di tutte le spiagge libere. Non abbiamo problemi di spazio, nel senso che abbiamo verificato le superfici e con i distanziamenti che sono in questo momento ipotizzati sulle spiagge libere sta contemporaneamente circa il 50% di più del massimo turismo che abbiamo. Però potremmo avere dei problemi di affollamento in singole spiagge, per cui ci saranno delle persone sulle spiagge in cui si possono manifestare queste problematiche che daranno informazione, che garantiranno il distanziamento e il tutto sarà a disposizione anche online in modo che la mattina anche per le spiagge libere uno vede quale si sta occupando di più e può scegliere la sua in tutta tranquillità.
Ingegnere, ci sono altre località o regioni che si stanno interessando a questo modo, questo vostro modo di organizzare l'estate?
Beh, io credo che ogni zona stia cercando di organizzarsi cercando di utilizzare le sue peculiarità. Qualcuno ci ha chiesto qualche informazione di questo progetto, indubbiamente, che comunque è stato fornito anche sui tavoli regionali e nazionali per preparare un pochettino le regole dell'estate.
Quando sperate di partire?
Ah, qui la sfera di cristallo l'ho lasciata in macchina. Crediamo che a giugno sia possibile un inizio, magari soltanto regionale. In questo momento i dati sono molto confortanti per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia, per cui abbiamo ancora la speranza entro fine giugno di partire completamente.
Da domani i musei potranno riaprire, ma ancora molte le incognite che ci sono sul cammino dei grandi e soprattutto dei piccoli musei. Nel frattempo continua il grande sforzo di tutte le strutture per portare bellezza e cultura nelle vostre case. Il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano questa settimana propone, tra le altre cose, per giovedì 21 il primo episodio di una serie dedicata all'esplorazione del sottomarino Enrico Toti. Sabato 23 invece l'appuntamento è dedicato al mondo della realtà virtuale. Si potrà rivivere in diretta l'inizio del viaggio nello spazio dell'Apollo 11. Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.